darei via alla commissione, dopo
sì,
passiamo la parola al dottore. Ecco, per fare
va bene, la commissione è presente. Commissione presente. E non so se più microfoni più fanno interferenza nella registrazione.
No, bisogna spiegare.
Ah, esatto. Va bene, apriamo la serata, do la parola alla dottoressa Messina.
So che il materiale vi è stato già trasmesso, provo però a dire alcune cose di carattere di impostazione e su come abbiamo lavorato. Allora, la legge a cui facciamo riferimento è la legge 190 del 2012, che è la cosiddetta legge anticorruzione. In realtà l'abbiamo approvata in corsa, come sapete, per soprattutto non essere richiamati dall'ONU, perché avevamo sottoscritto una convenzione nel 2003 contro la corruzione che avevamo ovviamente lasciato abbondantemente nel cassetto. E quindi abbiamo dovuto un pochino correre, diciamo, ai ripari. La legge 190 sostanzialmente si muove su due filoni. Uno è quello della repressione, quindi ha tutta una parte dove sono stati riscritti i reati contro la pubblica amministrazione, sono state cambiate alcune tipologie di reato e soprattutto sono state inasprite le pene. Poi c'è invece tutto un filone che è quello della prevenzione. In questo filone si colloca questo obbligo, che è stato posto a carico di tutte le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di un piano triennale di prevenzione della corruzione. Questo piano triennale sostanzialmente nasce da che tipo di percorso a livello nazionale? Nel corso del 2013 sono stati emanati prima due decreti di attuazione della 190, il 33 in materia di trasparenza e il 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi delle posizioni dirigenziali. Terzo step importante che è avvenuto nel 2013 è stato approvato in settembre il Piano Nazionale Anticorruzione, che costituiva un po' la cornice necessaria per poter noi come amministrazioni, tra virgolette, locali, muoversi dentro questa cornice e quindi approvare il nostro piano. Dopo l'approvazione del piano nazionale abbiamo cominciato a lavorare in modo, direi, abbastanza serrato. La prima tappa alla quale abbiamo lavorato è stata la tappa trasparenza, nel senso che abbiamo attivato sul sito la sezione amministrazione trasparente, come ci viene richiesto dal decreto 33, e devo dire con un certo, insomma, una mole di lavoro da non trascurare, abbiamo cercato via via di riempirla in tutti i contenuti che la sezione presenta. E abbiamo ancora oggettivamente qualche carenza, cioè nel senso che non siamo proprio su tutte le sezioni in linea con le disposizioni normative, però devo dire che nei due monitoraggi che sono stati fatti dal Collegio di Valutazione, il Comune di Novi è risultato praticamente quasi a posto su tutte le disposizioni. Quindi ancora del lavoro, però, per riempire la sezione ce n'è da fare e ci stiamo lavorando, cioè non è un lavoro che è finito, quello della sezione. Contemporaneamente abbiamo cominciato a lavorare al programma triennale della trasparenza, perché il decreto 33 ci impone anche questo adempimento, cioè sostanzialmente anche la trasparenza non si esaurisce nel sito e nella sezione amministrazione trasparente, ma loro dicono bisogna che voi la vediate come un qualcosa che lavora a più ampio respiro, cioè la trasparenza è vero che lo strumento principale è il sito internet, però noi vogliamo che voi la immaginiate un pochino a 360 gradi. E lì abbiamo fatto un lavoro con le posizioni organizzative, ma confrontandoci poi ovviamente anche con l'amministrazione, per confezionare questo primo programma triennale. Dove che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una ricognizione dell'esistente, cioè oggi quali sono gli strumenti che noi usiamo e che abbiamo a disposizione in questa direzione che è quella della trasparenza, quindi abbiamo fatto un pochino una sequenza. Dalla situazione abbiamo ricavato tutta una serie di idee per ovviamente lavorare nel prossimo triennio su questo tema. Queste idee sono condensate ovviamente nel programma triennale e in pratica diciamo che ci muoviamo su questi temi. Il primo, perché è un obbligo, non avevamo nessuna possibilità di scantonare da questo punto di vista, rimane la sezione amministrazione trasparente, al quale quindi lavoreremo, continueremo a lavorare per riempirla completamente e tenerla poi aggiornata, perché il problema non è solo mettere dentro la roba, ma nel tempo preoccuparsi poi di aggiornarla e di riempirla. Abbiamo però ipotizzato di lavorare sempre sul sito internet a un progetto che si chiama Radar Web PA. Cioè il concetto è: non ci fermiamo alla bussola della trasparenza, quella famosa che va lì, guarda se abbiamo i contenitori scritti correttamente e ci dà la manina verde, perché è una verifica molto, tra virgolette, più sulla forma che sulla sostanza. Invece questo progetto, che è sempre un progetto governativo, quindi è a costo da questo punto di vista zero, ci fa un'analisi del nostro sito anche sotto altri profili di merito, cioè come viene aggiornato, con quale frequenza viene aggiornato, qual è il livello di accessibilità, ad esempio anche per i soggetti con problemi di accesso alla strumentazione, cioè ci fa una analisi su una batteria di indicatori, ma nel merito del sito, non solo sul c'hai questa cosa, non ce l'hai, va a guardare proprio la struttura. In base a questa fotografia l'idea è poi ovviamente di lavorare per migliorare, cioè se un parametro risulterà particolarmente deficitario, cercare di lavorare per migliorare su quel fronte. Tenete presente che Radar Web PA in questo momento la utilizzano soprattutto i comuni di grandi dimensioni. Però io ho avuto modo di sentire qualcuno che l'ha già sperimentato, è invece uno strumento veramente utile per analizzare i siti. Quindi questo è un primo, diciamo, progetto che abbiamo messo in cantiere. L'altra cosa a cui abbiamo pensato di lavorare sono le cosiddette giornate della trasparenza, cioè di che cosa si tratta. Anche questo di fatto è un qualcosa che è previsto dal decreto 33. Il decreto dice solo: dovete organizzare degli, tra virgolette, eventi che abbiano come sfondo, come tema, quello di rendere trasparenti scelte, decisioni, percorsi che l'amministrazione pone in essere. Su Novi devo dire che la scelta è stata abbastanza facile. Facile nel senso che ci siamo confrontati con gli uffici e col sindaco e abbiamo scelto ovviamente di sposare soprattutto tutto quello che è la progettualità post sisma. Cioè non è che avevamo grandi, cioè voglio dire, non avevamo da inventarci niente di particolare, perché lì, voglio dire, il tema è molto pressante, molto delicato, e quindi le giornate saranno tutte mirate, curate, centrate sulla ricostruzione. E abbiamo immaginato anche, sapete che noi non abbiamo ufficio relazioni con il pubblico, un po' per il sisma, un po' per tutto quello che è successo, e allora l'idea è quella di, quando speriamo nel breve periodo la biblioteca potrà tornare in una sede consona, quella di creare quantomeno delle postazioni informative ad accesso libero a disposizione dei cittadini, quindi non un URP, perché in questo momento probabilmente è difficile anche da immaginare, da costruire, ma un qualcosa che ci consente anche lì, in un luogo di aggregazione, di creare un momento di informazione per il cittadino. Altro fronte a cui abbiamo deciso di lavorare è quello delle carte dei servizi. Noi non abbiamo carte dei servizi, sapete che la carta dei servizi è fondamentalmente un patto che l'amministrazione stringe col cittadino, gli dice: io ti darò questo servizio e mi impegno a dartelo con queste caratteristiche, questi standard. E noi non ne abbiamo, e quindi l'impegno al quale abbiamo pensato è quello proprio di dotarci tra il 2015 e il 2016 di una carta dei servizi per i servizi demografici, che saremo fra l'altro una delle prime esperienze nella nostra zona come carta dei servizi, e poi perché i demografici sono uno degli uffici a più alto accesso al pubblico, quindi la scelta è stata fatta su un servizio che avesse un impatto sul cittadino. E nel 2016 quella della biblioteca, sempre pensando a un progetto ad hoc legato al fatto che speriamo, insomma, la biblioteca possa ripartire.
Mi inserisco. Abbiamo scelto, abbiamo battezzato l'anno 2016 perché a conti fatti il polo culturale verrà pronto a metà del 2015, quindi ha senso dire l'anno successivo facciamo questo tipo di progetto, era per spiegare il 2016.
Gli ultimi due tasti su cui abbiamo lavorato sono la formazione, cioè quello di avere un programma mirato di formazione. Devo dirvi che fra l'altro verrà realizzato a livello di unione, quindi in modo assolutamente omogeneo per tutti e quattro gli enti dell'Unione, uno per economicizzare, cioè nel senso avere una spesa che in qualche modo riusciamo a spalmare su una platea ampia, e poi soprattutto per fare in modo che su questi temi la formazione sia assolutamente omogenea, cioè che questi quattro comuni sulla legalità marcino dal punto di vista della formazione in modo il più compatto possibile, diciamo, come opportunità. Vi dico che la formazione su questi temi è obbligatoria, cioè per legge noi dobbiamo fare formazione.
La formazione a chi è rivolta? Poi ai dipendenti?
Dipendenti. La formazione è rivolta ai dipendenti. Abbiamo pensato nel caso di Novi di coinvolgere veramente una percentuale molto elevata. Nel 2014 partiremo con alcune tematiche, quelle più sensibili nell'ambito della corruzione. E quindi partiremo ad esempio con gli appalti, con tutta la tematica legata agli appalti, faremo della formazione sul codice di comportamento, ma per darvi un'idea faremo anche formazione sulla nuova ISE, perché sapete che da gennaio del 2014 cambia, e quindi cercheremo anche lì, avendo molti servizi, la scuola, il sociale, cercheremo anche lì di fare una formazione su queste tematiche, perché l'ISE si porta dietro. Non tanto perché voi dite l'ISE si porta dietro agevolazioni, esenzioni, riduzione di tariffe, quindi applicarla in modo corretto e consapevole ovviamente aiuta a fare anche un buon servizio, insomma, da questo punto di vista. Ultimo tema, la cosiddetta interazione digitale con i cittadini. Cioè, il concetto è che quanto più si digitalizza, tanto più si rendono tracciabili i percorsi, si rendono verificabili i percorsi, e quindi tutto quello che aiuta a dialogare online e chiaramente va nella direzione della massima trasparenza. E quindi su questo è un progetto anche questo a livello di Unione, perché sapete che il servizio informatico associato è dell'Unione, e quindi si lavorerà per cercare anche qui di sostanzialmente ampliare tutto quello che è gestibile online con tutta una serie di progetti mirati per digitalizzare dei procedimenti, ampliare la modulistica online. Abbiamo un progetto che si chiama RILFEDEUR, che è stato finanziato dalla Regione per raccogliere segnalazioni e reclami, che oggi è operativo per la Polizia Municipale, ma che pensiamo di estendere anche ad altri servizi. Quindi si pensa di lavorare un pochino, è un programma triennale, quindi chiaramente deve lavorare un po' a largo respiro. E quindi, diciamo, questa è un pochino la proposta. Legata a questa abbiamo cominciato a lavorare al piano triennale anticorruzione, di cui questo programma è un allegato. Quindi il programma della trasparenza è il primo allegato, insieme al codice di comportamento, che è il secondo allegato del piano triennale. Rispetto al piano triennale abbiamo lavorato in che modo? Molto brevemente, io ho predisposto lo schema di lavoro e ho predisposto lo schema ovviamente attenendomi alle indicazioni del piano nazionale, cioè non è che potevamo fare grandi fantasie, cioè la struttura ce l'ha data di fatto il piano nazionale. Così come la legge ci ha già individuato le aree a rischio, cioè le aree a rischio in tema di corruzione le ha già identificate la norma. Personale, le aree quelle a rischio, personale, appalti e tutto quello che sono i provvedimenti di natura autorizzativa, concessoria, contributi, sovvenzioni, insomma gli ambiti su cui tradizionalmente si possono verificare, tra virgolette, fenomeni corruttivi.
Anche tra virgolette tradizionalmente,
purtroppo. Quindi lo schema l'ho predisposto io. Sullo schema ci siamo confrontati con le posizioni organizzative del Comune, con le quali lo abbiamo proprio analizzato, condiviso, abbiamo visto quelle che potevano essere le necessità di adattamento alla nostra realtà, insomma alcune cose, posto che l'impianto, ripeto, essendo ricavato da qua, cioè non è che si potesse, però qualche adattamento lo abbiamo fatto. Insieme a loro abbiamo raccolto tutta una serie di dati di contesto. A che servono? Servono a fare la fotografia su alcuni tratti importanti, a dare alcuni numeri, cioè il comune di Novi rispetto alle aree a rischio, su alcuni profili. Oggi che numeri manovra, che numeri gestisce, che valori gestisce? E quindi lì abbiamo fatto una prima raccolta di dati. Insieme a loro abbiamo fatto la valutazione di tutti i processi a rischio e i rischi specifici. Come vedete ci sono poi delle matrici in cui si collocano ovviamente queste cose. È chiaro che la valutazione, ci tengo questo a dirlo, la valutazione sia dei processi che dei rischi specifici è una valutazione, tra virgolette, che tiene conto di quello che è bene che noi teniamo presidiato perché le cose non accadano, non di quello che è accaduto. Cioè noi dobbiamo lavorare perché in quelle aree lì, su quei rischi che abbiamo valutato più delicati, più attenti, più specifici, perché per prevenirli i problemi, non per curarli. Cioè quindi il piano si muove su questo fronte. E dopodiché abbiamo fatto un lavoro di analisi di quello che già oggi facciamo in termini di prevenzione della corruzione e quello che proponiamo dentro questo piano di fare nel prossimo triennio. Quali sono le misure che abbiamo scelto? Sono misure che si muovono sul fronte che ci dice un po' il legislatore con qualche aggiunta. Quindi la trasparenza, la formazione, il codice di comportamento, ma anche adeguare i nostri regolamenti. Veniamo da una seduta del Consiglio, anche questa molto indicativa, devo dire. E quindi adeguare anche l'impianto regolamentare, perché avere delle regole aggiornate in linea con le norme aiuta a operare in modo sostanzialmente corretto. Abbiamo pensato di lavorare per ad esempio essere noi motori con la prefettura di un aggiornamento del patto di legalità che è fermo al 2004. E il patto di legalità? Allora, il patto di legalità è un accordo che è stato siglato nel 2004-2005.
Sì, perché non c'ero ancora,
con la prefettura di Modena per estendere in materia di appalti i controlli antimafia anche sotto le soglie di valore indicate dalla legge e per alcune casistiche per le quali la legge non prevede i controlli antimafia. Quindi sostanzialmente quel patto lì prevede ad esempio che in materia di subappalti le verifiche vengano avviate, poi il tema ricostruzione ovviamente ha una sua regolamentazione a sé stante, però come concetto i subappalti, soprattutto in determinate categorie, richiedono la verifica antimafia già a 50.000 euro, quindi una soglia molto bassa. Però quel patto che è stato sottoscritto nel 2004, mi pare 2005, in realtà non tiene conto di tutto quello che è venuto dopo, quindi il nuovo codice antimafia, le white list, tutto quello che è venuto dopo. Allora l'idea poteva essere quella che proprio noi nell'area della ricostruzione diciamo alla prefettura, ma perché non ci sediamo intorno a un tavolo e adeguiamo uno strumento così importante sul territorio, cioè essere proprio noi invece a farci un pochino promotori di questa azione. Questo per dirvi alcune cose. Poi sempre il discorso di digitalizzazione dei processi. Vi devo dire, nell'indicare le misure proposte, abbiamo cercato di fare, devo dire però, anche un bagno di realtà, cioè di non scrivere robe che non siamo in grado di gestire. Cioè è inutile che facciamo l'ennesimo libro dei sogni, dove ci scriviamo che faremo venire Jennifer Lopez a Novi di Modena, perché probabilmente non ci riusciamo. Ecco. Quindi, poi uno si può impegnare, però insomma. E quindi abbiamo cercato anche su quello di fare un lavoro un pochino di mirato e un pochino realistico. Ad esempio abbiamo deciso di incentivare per i concorsi, ad esempio, le selezioni. Tra il 2014, già nel 2014 faremo partire tutte le domande online. Le domande saranno presentate tutte online, con l'obiettivo entro il 2016 di digitalizzare tutto. Quindi l'istruttoria, il caricamento delle prove, cioè rendere tutto la fase dalla domanda all'assunzione assolutamente un processo tutto digitalizzato. Cioè, quindi alcune cose, diciamo, anche questo è un piano triennale
che può essere dopo
saranno visionabili, saranno visionabili da parte di chi partecipa tutti gli step in online, no? Cioè si potrà vedere la mia domanda è stata presa in carico bene da chi? Chi le sta facendo l'istruttoria? Che esito ha avuto l'istruttoria? Cioè tutto, cioè chi partecipa dovrà avere la possibilità passo passo di seguire sostanzialmente tutto l'iter. Quindi verranno caricati i verbali delle commissioni, cioè tutto online, in modo online ovviamente nel caso di un concorso a beneficio di chi partecipa, perché il primo interessato è chi partecipa al concorso, che deve poter sapere come si è sviluppato tutto l'iter. E io non so, per il resto direi che sono a disposizione. Comunque il lavoro, la cosa che ci tengo a dire è che è un lavoro molto, e ne sono particolarmente soddisfatta, di squadra. Cioè nel senso che tutte le posizioni organizzative hanno lavorato e hanno dato il loro contributo, cioè nessuno si è tirato indietro rispetto a questa cosa, e quindi sono insomma contenta da questo punto di vista.
Posso aggiungere, è evidente che è l'inizio, non è che questa cosa sia fatta e finita, è l'inizio, abbiamo messo tutta una serie di procedure, di progetti che necessitano che questo impegno si prosegua nel tempo, questo è molto evidente, è come l'aggiornamento del nostro sito, lo cominci, lo fai, non hai mai finito, perché ogni giorno devi implementarlo e tenerlo aggiornato, questo è un processo che continua nel tempo, ecco. E c'è molta consapevolezza in questo, ma è una cosa che a nostro avviso, oltre ad essere un obbligo di legge, credo che sia un diritto anche dei cittadini di avere tutta una serie di possibilità quasi infinite per accedere a dei dati della pubblica amministrazione, per cui questo è quello che ci, come dire, secondo me è importante da questo punto di vista, e poi dopo noi facciamo la nostra parte, magari la fanno tutti gli enti pubblici, siamo tutti più contenti.
Riferimento a tutti gli enti pubblici è puramente casuale, immagino. Sì, no, capisco. No, dopo io condivido, perché comunque questa è la strada che, cioè, la digitalizzazione in tutta la nostra quotidianità è presente ormai. E cos'è che volevo dire? La mia considerazione a mo' di battuta, ma una volta i nostri nonni sapevano tutto di come funzionava un comune, no? E non c'era la digitalizzazione, adesso la gente non frega più niente del loro bene, io vedo, la mia è una constatazione amara, lo so, ma è perché mi rendo conto che manca la cultura di seguire il proprio, questo strumento speriamo che vada in quella direzione lì, cioè io mi rendo conto, e lo dico così mi si registra, che la gente non ha coscienza di come di come vanno le cose, e non è che uno lascia imparatolo, ma neanche andarsi a documentare, neanche andarsi a imparare, cioè, almeno io ho fatto così, cioè, sono partito con uno slancio anni fa, poi dopo è vero, dopo uno ondeggia, una fatica, è un lavoro comunque, quindi speriamo che l'anticorruzione permetta anche di, insomma, questo progetto triennale permetta non favorire la curiosità in più, perché sì.
Beh, volevo dire questo, il materiale è arrivato fra venerdì e lunedì, quindi qualcosa sono riuscito a vedere, qualcosa l'ho capito stasera. Sicuramente il mezzo principale è internet, il nostro sito, quindi tutto quel lavoro anche di aggiornamento di dati passerà attraverso le strutture di Teledagine, penso, cioè sarà il centro informatico di Teledagine che ci farà l'inserimento, siamo noi del nostro comune.
Allora, l'Unione Terre d'Argine gestisce il SIA, quindi sostanzialmente interviene se ci sono da fare robe dal punto di vista di supporto informatico. Ad esempio, c'è una parte della trasparenza che richiede la creazione di contenitori, tabelle, campi che ci sono da riempire. Questo lavoro l'ha fatto il SIA e adesso lo mette ovviamente a disposizione, l'ho fatto per tutti, per l'Unione e per i quattro comuni, perché è un lavoro che richiede un certo supporto informatico. Per gli appalti abbiamo appena caricato il form che va all'autorità di vigilanza con una marea di dati, il form l'ha creato il SIA per tutti, cioè il SIA ti dà gli strumenti. Nel caso del sito internet noi siamo autonomi, quindi il caricamento dati e via viene fatto a Novi, in parte centralizzato, quindi se ne occupa, per capirci, Daniele Boccaletti. In parte abiliteremo alcuni servizi che devono fare, ad esempio il personale, che deve aggiornare tutta una serie di dati trimestralmente, semestralmente, lo faranno centralizzato dalla sede dell'Unione, cioè il personale farà l'aggiornamento dei dati per tutti.
Perché il personale è in Unione, per cui quindi, è centralizzato.
E quindi li andrà a caricare anche per ovviamente il Comune di Novi, però il sito del Comune di Novi è sganciato dalla rete civica, noi non apparteniamo, la rete civica copre Carpi e Unione.
Sì, sì, no, cercavo proprio di capire la fase di inserimento, aggiornamento continuo, che quindi prevede un operatore che riceve dati, inserisce, questo è nel personale Teledagine, questa figura.
Nel nostro caso è Daniele.
E fa direttamente lui il carico,
sì,
di tutti i dati.
Sì. E parte invece di caricamento verrà decentrato direttamente sui servizi. Perché ovviamente dove tu devi caricare, faccio un esempio banalissimo, i tassi di assenza del personale che vanno caricati periodicamente, è chiaro che lo farà l'Unione, una volta che hai i dati, lo faranno decentrato loro per tutti e quattro, anche sul nostro sito. Per i contraibandi sarà abilitato qualcuno dell'area tecnica a fare man mano l'aggiornamento dei dati, perché in alcuni casi non ha senso centralizzarlo, cioè c'è quello che ha il dato in mano. Abbiamo creato qualche automatismo anche, cioè riempi la tabella, premi il pulsantino, alcune cose verranno pubblicate direttamente sul sito, quindi sarà un po' centralizzato e un po' decentrato.
Cercavo appunto di capire il carico di lavoro che c'è dietro a questo percorso, perché da una parte vanno sviluppati i progetti, fatta formazione, però dopo c'è un quotidiano di dati che vanno inseriti, quindi cercavo appunto di capire quanto si caricava sul comune, quanto invece era nei servizi centralizzati. Quindi praticamente ogni servizio che è in Teledagine, ciascuno per sé carica i dati relativi al comune di Novi, poi ci sarà, penso che anche gli altri comuni faranno un percorso simile al nostro.
Sì, cioè nel senso che il caricamento centralizzato viene riservato alle cose più statiche, cioè quelle che si aggiornano annualmente, che si aggiornano una volta ogni tanto, perché è chiaro che non hai un caricamento costante, quindi quando ce l'hanno il bilancio si carica una volta l'anno, cioè non è che lo devi caricare. Allora quello il servizio finanziario lo passa a Boccaletti e Boccaletti fa il caricamento. Ci sono dati invece che vanno aggiornati trimestralmente, semestralmente, a ogni atto, a ogni... Questi cercheremo di creare degli automatismi e decentralizzarli sugli uffici, cioè in modo che ognuno, quando si fa il suo atto, si compila la sua tabella e la pubblica.
Le libere, le determine.
Sì, cioè alcune cose le decentriamo perché non ha molto senso.
Loro, perché altrimenti i Boccaletti non ci dovremmo avere.
viene decentrato in questo modo.
Infatti il dubbio è appunto quello, che alla fine se avessi una persona dedicata a questo, diciamo parzialmente ogni ufficio avrà nel computer la possibilità di caricare
i dati,
altri dati riguarderanno i vari servizi che sono conferiti in Unione e li verranno caricati, gli atti interni al comune saranno...
E fa vocalette, cioè c'è una fascia che rimane di sua competenza, diciamo, però certi atti verranno decentrati, l'ufficio tecnico farà la sua parte, il territorio la sua, gli affari generali, poi c'è comunque in capo a Boccaletti tutta una serie di attività di aggiornamento del sito, che fa poi anche adesso, che quelli rimangono lui, anche tutta la parte della comunicazione, partecipazione, il lavoro, come dire, in tandem con Grossi, per esempio, quindi quello che viene fatto, tutta questa roba qui la mette dentro Boccaletti, insomma c'è un lavoro che fa Daniele, ma tutta la questione della trasparenza ci ha lavorato moltissimo Daniele
per adeguare il sito,
ci ha lavorato moltissimo lui,
le sezioni, le sottosezioni, creare i contenitori per anno, questo è un lavoro che chiaramente
fa lui. I capelli,
un'altra cosa che chiedevo di approfondire un attimo è l'accesso civico, nel senso che vedo che questa è una risposta diretta al cittadino che fa riferimento alla sua responsabilità diretta, quindi...
Sì. Allora, l'accesso civico è un istituto nuovo, cioè nel senso che prima non esisteva e non ha niente a che spartire con l'accesso, quello normale, quello della legge 241. Cioè l'accesso civico è, siccome noi abbiamo dentro la sezione amministrazione trasparente degli obblighi, cioè noi dobbiamo pubblicare delle robe, cioè il 33 dice tu devi pubblicare questo, devi pubblicare questo, devi pubblicare questo, devi pubblicare questo... Per le cose per cui c'è l'obbligo della pubblicazione, qualsiasi cittadino, chiunque, ma anche un ente, che vada sul sito, va nella sezione amministrazione trasparente e non ci trova quello che io ci dovrei mettere, è sufficiente anche una mail con cui segnala e dice non, questa roba che ci dovrebbe essere non c'è. Quando la caricate? Questo è sostanzialmente l'accesso civico, detto proprio... in maniera molto molto semplice, cioè è un controllo esteso, diffuso sulle cose per le quali noi abbiamo l'obbligo della pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente. È questo, fondamentalmente è questo.
Ho iniziato ancora prima delle leggi io a fare sta roba qua. Per cui, ma per lo stesso principio che ho detto prima.
Ultimo approfondimento che mi ero segnato. Nel corso dei prossimi anni il Comune si adopererà per la diffusione di FEFERA per implementare i servizi... Allora, correggiamo. Attraverso questo strumento oggi attivo per la presentazione delle pratiche dello sportello unico delle attività produttive, quindi questo servizio che è tanto che insomma.
Allora, Federa. Allora, dico due cose veloci su Federa e poi lo colleghiamo con lo sportello.
Ce la possiamo fare adesso? Consulta.
Ce la dobbiamo fare, no? Non è che ce la possiamo, ce la dobbiamo fare.
Adesso li vado a prendere per...
sono collegati in su, no, sono collegati a me, mi hanno dato loro una brutta
no, dicevo, do un piccolo chiarimento su Federa. Allora, Federa è un progetto regionale della regione Emilia-Romagna, consente sostanzialmente a qualsiasi cittadino della regione Emilia-Romagna di avere una sorta di pass, cioè di abilitazione, e poi in qualsiasi posto si trova in Emilia, attraverso questa abilitazione che gli dà il servizio Federa, potrà accedere a tutta una serie di servizi digitalizzati che la regione Emilia-Romagna metterà, primo tra tutti, fascicolo sanitario. Cioè, quando avremo il fascicolo sanitario, come potremo accedere al nostro fascicolo sanitario? Attraverso Federa. È un sistema di accreditamento alla regione digitale. Oggi è già possibile, ma è uno strumento che il cittadino non conosce, perché oggi farebbe fatica a capire anche quando lo utilizzo, cioè a cosa oggi sostanzialmente mi serve, però è un impianto tecnologico assolutamente avanzato che ha la Regione Emilia-Romagna in Italia e basta. La Lombardia in questo momento sta arrivando, perché come sapete l'Emilia e la Lombardia è una bella gara, cioè tra le due è una bella gara, quindi sta arrivando anche la Lombardia, e l'idea è poi quella, attraverso questa diciamo identità digitale, accedere in qualsiasi posto io mi trovo della regione a tutti i servizi che la regione caricherà sulle piattaforme digitali. Primo fra tutti che partirà il fascicolo sanitario elettronico.
Quindi servizi personali?
Sì, personali. Nel caso di Federa però, noi già sostanzialmente potremmo farlo partire per lo sportello unico. Perché? Perché lo sportello unico ha già una piattaforma regionale digitale che si chiama Suaper, che dovrebbe funzionare da front office uguale in tutta la regione Emilia-Romagna per la presentazione delle pratiche dello sportello unico. Come fai a presentare le pratiche sulla piattaforma Suaper? Solo se ti sei accreditato su Federa. Cioè Federa è la carta di accesso alla piattaforma regionale. Oggi noi, come sapete, come SUAP usiamo delle gran patch, cioè noi in questo momento usiamo soprattutto la digitalizzazione, ce l'abbiamo a un livello inferiore, cioè nel senso che facciamo presentare la roba via attraverso la posta elettronica certificata. In prospettiva invece il canale di accesso allo sportello deve diventare SUAPER, e per poter utilizzare SUAPER ci vuole Federa. Cioè senza... Ti registri, ti danno una usernet, una password, usi la banda larga di Lepida e attraverso la banda larga di Lepida potrai accedere, a quel punto sei tu, loro sanno che sei tu, è assolutamente gratuito, cioè non richiede, e potrai accedere a tutto quello che la regione ti metterà su piattaforma digitale. Quindi noi ci auguriamo che questa cosa... Di poterla incentivare, insomma, partendo da SUAP, per il quale già avrebbe una sua utilità.
Che lo sportello unico dell'Unione funzioni e debba funzionare è diventata una sfida veramente che bisogna che vinciamo, perché adesso veramente ci stiamo impegnando e ci riusciremo, insomma ci sono tutte le premesse. Nell'anno 2014, dal 2014-2015 partirà questa roba qui seriamente.
Ma è spartante, sì, ma lei è felice, la metto con la tagliare gastro.
No, spero che...
Sì, sì, no, ma anche un tema che mi ero segnato, ma che avete già affrontato prima, è appunto quello dell'URP. Rimanendo ancorati alla realtà, qua c'è scritto quella che è la realtà, è chiaro che in prospettiva, visto dal punto di vista del cittadino, è un punto d'arrivo non indifferente, quindi sicuramente va preso coscienza che quando ci saranno le possibilità, questa è una priorità, perché insomma cambia la modalità di approccio verso il comune, e probabilmente dal punto di vista del cittadino è un tema che permette molto di facilitare rispetto chiaramente all'altro sistema che stiamo guardando adesso, che è quello informatico, che però è un tipo di accesso limitato, talvolta una fetta di persone, insomma.
Prima del sisma, anzi direi verso la fine della legislatura precedente, se qualcuno si ricorda, il tema dell'URP era stato anche affrontato cercando, adesso sembra di parlare della preistoria, di creare una situazione nell'ingresso, nell'accesso del cittadino ai primi servizi, di creare una situazione anche logistica che consentisse comunque al cittadino di trovare lì il protocollo piuttosto che i servizi demografici. Cioè si era fatto questo tentativo che doveva poi progressivamente ovviamente diventare un URP col tempo. Poi col sisma, cioè bloccato tutto, adesso il bagno di realtà è quello di dire dobbiamo tendere a quello facendo dei passaggi diversi, perché non ci possiamo permettere per alcuni anni, cioè abbiamo alcuni anni davanti a nostro avviso che ci consentono di fare dei progressi, e la biblioteca prossima, quindi il polo culturale, è anche dal punto di vista logistico un aiuto che ci verrà dato per andare verso quella roba lì, però adesso non ci sono le condizioni.
Questo tema nel programma, che è appunto il sistema di monitoraggio, nel senso che questo verrà aggiornato quando?
Annualmente.
E gli strumenti pensati per poter poi valutare man mano lo stato di avanzamento o anche magari gli aggiornamenti fanno riferimento a chi? Cioè qual è la struttura che si occuperà di questo aspetto?
Ora, il monitoraggio verrà fatto fondamentalmente in due modi. Quello sul sito per la sezione amministrazione trasparente verrà fatto dal collegio di valutazione periodicamente sulla base delle direttive che dà l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ne abbiamo appena fatto uno il 27 adesso di gennaio, cioè l'Autorità Nazionale chiede ai collegi di valutazione di fare delle verifiche periodiche sullo stato di aggiornamento della sezione amministrazione trasparente. Siamo i due segretari e il dottor Leonardi. È associato sull'Unione Quattro Comuni. Io, la dottoressa Rocchi, e il dottor Leonardi. E l'autorità nazionale periodicamente, tendenzialmente ogni sei mesi, chiede, ti dice: caro nucleo, mi vai a fare la verifica su queste sezioni del sito? E cambiano, cioè da un monitoraggio all'altro, a campione, vengono prelevate sezioni diverse e ti chiede di verificare la sottosezione è presente ed è impostata correttamente, se ovviamente ci sono i dati, se i dati sono aggiornati, se sono in formato aperto, cioè ti chiede di fare un monitoraggio su vari standard di qualità del dato. Quindi questo è il primo lavoro che ci viene chiesto, e che ad esempio il monitoraggio del 27 lo trovate pubblicato sulla sezione amministrazione trasparente. Poi invece quegli obiettivi che vedete nel programma, se notate, sono stati assegnati a dei responsabili, quindi faranno parte del piano degli obiettivi di ogni anno di competenza del responsabile a cui sono assegnati. Quindi il responsabile dovrà sostanzialmente fare una reportistica semestrale e annuale sul lavoro che ha svolto su quell'obiettivo. Sulla base di quella reportistica, tra l'altro, sarà anche valutato. Quindi c'è anche questo tipo di step sostanzialmente di controllo.
Il detto popolare dice che i dipendenti pubblici fanno poco, no? Sì, assolutamente, anzi, io mi invito a nozze, nel senso che, ma io non lo penso, assolutamente. Ecco, però questo è un filone che segue comunque un po' tutte, questo criterio, la modalità tipica anche delle aziende, cioè quella della produttività, quello, insomma, a me mi guardano cosa faccio, dopo in base devono essere sempre consci della realtà, come avete detto voi prima, quando ti aggiustare il tiro, insomma, bisogna fare i conti con la realtà, non ci si può prefiggere degli obiettivi realizzabili assolutamente, perché non sarebbe realista, però è una cosa a mio avviso molto sensata questa, cioè.
La battuta è che mia madre è una persona, insomma, ormai qualche anno, e quando viene a trovarmi qua, perché è siciliana mia madre, quindi abita giù ancora, è in buono stato di salute, quando viene su mi dice sempre: io non capisco com'è che tu sei sempre a lavorare. Perché nel suo concetto il dipendente pubblico lavora dalle 8 all'una, all'una stacca la biro e viene a casa. Cioè, cos'è sta cosa che si lavora il pomeriggio, la sera, a casa? Cioè, non esiste nella sua mentalità, proprio non esiste.
Io aiuto, io sono soddisfatto, grazie prof, perché io ho il maestrino qua che lui è secchione, no? No, sono soddisfatto perché appunto anch'io ho dato un'occhiata ai documenti, così, però le commissioni aiutano parecchio a mettere a fuoco i contenuti, poi dopo tocca a noi, cioè noi siamo, cioè, io lo chiamo il paradosso della democrazia, no? Quello che noi siamo eletti dal popolo per venire qui a decidere sulle questioni importanti, noi siamo in certi versi siamo quelli meno competenti di tutti, a volte, a tratti, cioè io lo chiamo il paradosso della democrazia.
Nessuna una piccola cosa, nel punto 5, sistema di monitoraggio su attuazione del programma, c'è scritto la quinta riga, il sintetico prospetto di monitoraggio è trasmesso al sindaco, al presidente del consiglio comunale, collegio di valutazione. E dato che sindaco e presidente del consiglio comunale, bene o male, fanno parte della stessa schiera partitica, si può dire così, si può anche includere i consiglieri che venga mandato questo.
Il presidente del consiglio era pensato proprio come il soggetto che poi deve decidere come rende partecipe il consiglio di questa comunicazione. Cioè se la gira a tutti i consiglieri, se magari ne dà notizia in consiglio, cioè era pensato proprio, cioè perché non al sindaco, soltanto al sindaco ma anche al presidente del consiglio, perché siccome il programma lo approva il consiglio, giustamente deve essere informato poi dell'andamento del programma, quindi il presidente era stato pensato in questo senso, poi deciderà se girarlo e basta, se invece magari darne proprio notizie in consiglio, in commissione, cioè come tramite per far arrivare poi l'informazione a tutto il consiglio. Se volete magari specifichiamo qualcosa di diverso, potremmo specificarlo,
potremmo
questo punto, possiamo metterlo,
esatto,
perché poi decida le modalità con le quali rendere partecipe, sì, il Consiglio, lo possiamo mettere.
Specifichiamo, sì, va bene. Sì. No, io lo sì, aggiungerlo perché...
Forse, visto che io lavoro tutti i giorni attorno al computer, hai detto che, come si chiama quello che inserisce tutti i dati?
Come persone,
Boccaletti. Cioè, ma lui se li trova già in file o deve inserirli proprio dal cartaceo o li deve copiare?
No, cioè su tante cose abbiamo preparato dei format che i vari uffici già predispongono perché poi avvenga la pubblicazione secondo quel format. In carta non gira niente. Ma perché non gira niente? Perché noi dobbiamo garantire che la roba che pubblichiamo sia in formato aperto. Quindi noi, fra l'altro, carichiamo solo in alcuni formati sul sito, perché i dati devono essere estraibili, riutilizzabili, comparabili, quindi noi ad esempio non possiamo mettere il PDF da scansione, da immagine. Non possiamo caricare dei dati, ad esempio facendo questa pagina, la scansiono e poi la carico. Non è un formato aperto perché l'immagine non rende il dato estraibile e riutilizzabile, perché l'immagine è quella, è come una fotografia. Devi fare un PDFA, cioè quello che trasformi da file all'interno del computer, cioè non può essere un PDF scansionato perché non risponderebbe allo standard del formato aperto. Quindi noi creiamo i file per Boccaletti tutti con dei formati, con delle robe, in modo che lui poi possa trasferirli in formato aperto sul sito. Qualche cosa la elabora, ma direi proprio cose minime, insomma, cose minime. Amministrazione aperta, sulla sezione amministrazione trasparente, per alcuni file addirittura abbiamo reso fruibili tre formati diversi, abbiamo il PDF, l'ODT e cioè proprio per il massimo della esportabilità. Cioè chi vuole prende, esporta e riusa. Cioè proprio per renderli fruibili.
Ogni tanto io lo vado a vedere. Io sono uno di quelli dei primi, dei pionieri. No, no, ma è lo stesso, glielo perdono, quindi lo dico io, siamo un po'. Beh, no, nel senso che io sono stato uno dei pionieri, mi ricordo, vi dico questa, quando facemmo la campagna elettorale con la lista di cui sono rimasto solo io, per fortuna, ho detto cattiva, no, dissi, non si candidi nessuno che non ha una casella di posta elettronica. Ha detto possiamo mica cioè, ci furono cioè, io ero uno di quelli, io mi dismisi da consigliere vecchia legislatura perché dicevo che non eravamo abbastanza, una delle cose con cui discutevo con il mio vecchio gruppo era non siamo mica informatizzati noi, dobbiamo un pochino insomma.
C'era anche un target di personaggi forse che facevano più fatica anche. Ma no, non è un'offesa.
No, adesso comunque ci siamo capiti.
No, io volevo sottolineare un aspetto adesso precedente anche sia alla trasparenza che all'anticorruzione, cioè il fatto che abbiamo completamente cambiato il sito, cioè abbiamo detto occorre un sito nuovo, era perché anche noi come amministrazione, dopo il sisma in particolare, ma insomma eravamo consapevoli che il vecchio sito era inadeguato, eravamo consapevoli che bisognava rilanciare comunque e scommettere anche sui siti, sull'informatica, sulla digitalizzazione, e naturalmente l'abbiamo creato, in modo tale da poter poi recepire tutto quello che sarebbe arrivato avanti. Insomma, è un sito, posso dire che ci fanno i complimenti, lo voglio dire, perché è un sito molto molto semplice, anche come facile da fruire, è un sito molto fatto piuttosto bene, ecco, almeno poi dopo al momento, poi se dovremo implementarlo, se ci sarà da modernizzarlo, poi dopo si farà, però adesso un sito è uno di quelli, come devo dire, che ha un accesso veramente molto molto libero, molto facile rispetto a molti altri, è il nostro.
Spesso chi arriva ultimo diventa primo, perché è così spesso, insomma. Quindi spesso hai la facoltà di aggiornarti rispetto magari a chi è stato un precursore, ma nel frattempo è diventato obsoleto.
Esempio di Carpi, della rete civica di Carpi, perché io lavoro anche a Carpi, la rete civica di Carpi la stiamo completamente cambiando perché ha una struttura assolutamente obsoleta che non regge questo impatto. Quindi abbiamo dovuto in fretta e in furia, nell'arco di qualche mese, cambiare tutto l'impianto, perché altrimenti la struttura non lo regge.
Era anche molto difficile fare ricerche, non è capitato.
Ma è difficile fare tutto, fare tutto, anche solo il caricamento dati, è pazzesco. Solo che come fai? Con la mole di dati che c'è dentro devi fare un processo per step, cioè non è che poi...
Ne approfitto visto che stiamo parlando preciso, perché dopo dicono ma questi devono fare l'anticorruzione parlando di internet, qualcuno che ascolta la registrazione, quindi te che ci stai ascoltando sappilo che fa parte del processo, ascolta prima. Ho notato che quando io purtroppo non riesco più ad accedere ai vecchi documenti. Sul nostro sito di Novi io accedo a quella parte dei documenti che parte dal 2012-2013, cioè non riesco ad andare. Sì, sono andato, ma mi dà errore. Verificate questa cosa. Perché io dopo ho chiesto a Cappi degli atti e me li ha dati, mi ha estrapolato di lui, però io non riesco più a fare la ricerca di controllare, perché comunque voglio andare anche cioè, su quello che... Ok, grazie.
Dichiaro chiusa la commissione, il sindaco può spegnere il computer, grazie.